Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Disponiamo il nostro cuore, la nostra mente, il nostro spirito ad accogliere anche oggi la grazia pasquale propria di questi giorni. Il Signore riserva ai Suoi e al mondo intero ogni volta che celebriamo l'Eucaristia.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi, al capitolo secondo, dai versetti 12 al 18. Quindi, miei cari, voi che siete stati sempre obbedienti, non solo quando ero presente, ma molto di più ora che sono lontano, dedicatevi alla vostra salvezza con rispetto e timore. È Dio, infatti, che suscita in voi il volere e l'operare secondo il suo disegno d'amore. Fate tutto senza mormorare e senza esitare, per essere irreprensibili e puri, figli di Dio innocenti in mezzo a una generazione malvagia e perversa. In mezzo a loro voi risplendete come astri nel mondo, tenendo salda la parola di vita. Così, nel giorno di Cristo, io potrò vantarmi di non aver corso in vano, né in vano aver faticato. Ma anche se io devo essere versato sul sacrificio e sull'offerta della vostra fede, sono contento e ne godo con tutti voi. Allo stesso modo anche voi godetene e rallegratevi con me. Parola di Dio.
Ecco, in questi versetti Paolo invita la comunità di Filippi a tenere salda la parola di vita, partendo nella sua argomentazione, nell'esortazione, partendo ancora dall'esempio che ha offerto in Cristo Gesù nei versetti precedenti, e lo capiamo subito dal primo versetto, il versetto 12, quindi, che lega il testo di oggi al brano precedente, ma non solo, e poi parla ancora dell'obbedienza, siate sempre come siete stati sempre obbedienti, come Gesù, così pure ha parlato dell'obbedienza di Gesù fino alla morte e alla morte di croce. In queste parole troviamo anche questa esortazione, il grande affetto che Paolo ha, il legame, l'affetto con questa comunità.
Quando ho letto questo testo al funerale di Gianni, mi ricordo che avevo chiesto a Suor Agnese se dovevo leggere quel quindi, perché appunto, come diceva Sandro, è molto importante, che collega il discorso di oggi con quello dell'inno, dello svuotamento di Gesù Cristo, della sua obbedienza fino alla morte, l'esaltazione da parte di Dio. E è importante che tutto questo passi nella vita dei filippesi, nella vita di coloro che Paolo ha portato alla fede, e dice di essere obbedienti ancor più ora che lui è lontano, e nella vecchia traduzione diceva: attendete la vostra salvezza con timore e tremore. Adesso dice rispetto e tremore, e che non è naturalmente la paura, è il senso della grandezza di Dio. Mi viene in mente naturalmente Giobbe. E poi dice che lui si potrà vantare di non aver corso in vano né in vano faticato. È veramente un testamento. E parla del suo sangue. Nella vecchia traduzione diceva: se il mio sangue deve essere versato in libagione sull'offerta della vostra fede. Quindi questo sangue che rende l'offerta gradita a Dio. E tutto questo fa pensare appunto al fatto che Paolo è contento, vive nella gioia se il suo sacrificio può dare ai filippesi la vera fede, la fede e il gradimento davanti a Dio. E anche loro possono rallegrarsi di tutto questo, quindi ritorno al termine della gioia. A proposito di attendere alla vostra salvezza, viene in mente il versetto 5 che dice: abbiate gli stessi sentimenti che furono in Gesù Cristo, cioè sentirsi membri di una comunità, avevo scritto. E infatti è una salvezza, attendere alla salvezza reciproca, gli uni degli altri, perché si è un corpo solo.
E anche io, in tutta questa lettera, tutta l'atmosfera e anche la storia di queste, la storia della nostra famiglia negli ultimi anni, tutta questa lettera ci ricorda molto Gianni, quindi io non sapevo se dirlo, ma adesso l'ha detto la Fernanda, quindi io sono contenta di poterlo ripetere. Io volevo chiedere una cosa, il che non ho capito, è in questo brano bellissimo, il collegamento tra l'attendere alla salvezza con timore e tremore e il fatto che della prevenzione di Dio, che è Lui che suscita il volere e l'operare. Cioè, ho pensato che forse obbedendo come sempre, non sta parlando tanto di obbedire gli uni agli altri, ma obbedire a questo impulso di Dio che suscita il volere e l'operare. Non sta parlando dell'obbedienza monastica minuta, che devo obbedire nelle faccende di casa sui criteri di come farle. Mi è sembrato che stia parlando dell'obbedienza simile a quella di Cristo al Padre, e dice infatti Lui lo suscita in voi, il volere e l'operare. State sottomessi a questo impulso, come Gesù. Tutti questi verbi dell'inno che sono riflessivi e quindi che esprimono la sua volontarietà, spogliò se stesso, assunse la condizione di servo, e poi ciò che Gesù ha fatto, anche in voi ci deve essere questa volontà, volontarietà o volontà, e questa azione secondo i disegni di Dio, che però è Dio stesso che li suscita. Non so, ho pensato un collegamento, la connessione poteva essere questa, però lo chiedo. E poi un'altra cosa che mi è molto piaciuta, vabbè, a me è piaciuto tutto questo brano, anche il richiamo alla generazione del deserto, senza mormorazioni e senza critiche, una generazione perversa e degenere, il richiamo è a Deuteronomio 32,5, a quanto pare, peccarono contro di lui figli degeneri, generazione tortuosa e perversa. Ma la cosa che mi è piaciuta di più è il parlare della trasmissione della fede, dell'atto di fede con i termini del sacrificio. Cioè, nell'Antico Testamento ci sono brani che dicono che il vero sacrificio è il cuore contrito, il servizio di Dio. E qui mi sembra come consacrato questo principio, che il sacrificio è proprio quello della fede, e l'apostolo è come la libagione sopra il sacrificio.
Io torno un attimo indietro e mi sono chiesto in questi giorni perché Paolo, nella sua lettera, perché di una lettera si tratta, a dei cristiani diletti, molto amati da lui e contraccambiati, e perché inserisca questo inno cristologico che non è suo. Perché inserisce questo inno cristologico a questo punto? Certo, il primo pensiero è quello del valore esemplare di Gesù, come abnegazione, come kenosi, come ubbidienza, come umiltà. È ovvio che sia questo il primo significato, ma detto tra parentesi, c'è un valore che è un po' relativo, perché noi non siamo nella forma di Dio e quindi non possiamo metterci nella logica di pensare di imitare Gesù. Cioè, come facciamo a imitare Gesù? Gesù era in forma di Dio, noi non lo siamo. Non possiamo. L'opera che ha compiuto Gesù appartiene solo a Lui, no? Cioè, certo, noi dobbiamo tendere all'umiltà, allo svuotamento, all'obbedienza che Gesù ha avuto, ma non possiamo mica pensare di fare la stessa cosa, no? Ecco, allora io penso che Paolo l'abbia messo perché per raccontare ai filippesi che cosa, chi era Gesù, che cosa ha fatto Gesù, e quindi di dire loro che Gesù è stato sovraesaltato, che ha assunto il nome che è al di sopra di ogni altro nome e che quindi ci si può rivolgere a Lui come a Dio, perché Gesù è in forma di Dio ed è per quello che ha fatto, lo si può considerare, tanto è vero che dice nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio di coloro che sono in cielo, sulla terra e sottoterra, e quindi ci si possa rivolgere a Gesù come ci si rivolge a Dio. E facendo così, Dio è colui che opera in voi sia il volere sia l'operare, secondo la sua benevolenza. Ecco, io penso che ci sia anche questo aspetto di questo bellissimo inno cristologico, che probabilmente era conosciuto o non era conosciuto, ma comunque, ecco, illustra benissimo, ecco, quello che ha fatto il Messia, quello che ha fatto Gesù e chi era Gesù.
Il versetto 12 dell'inno che ha accennato adesso Stefano, e Paolo parla dell'attaccamento, dell'affetto, del proprio impegno cristiano dei filippesi, e dice: voi che siete state sempre obbedienti. Si tratta però dell'obbedienza a Dio, di cui Gesù ci ha dato l'esempio supremo, e lo troviamo al versetto 8 dell'inno della pericope di ieri, che dice: umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. La parola obbedienza, d'altra parte, è assai vicina ad un'altra parola, la fede, e ambedue vivono in simbiosi perfetta. Paolo difende con estremo attaccamento questa simbiosi di obbedienza e di fede, poiché egli stesso vive nell'obbedienza di fronte a Dio, compiendo in modo perfetto la sua missione, a similitudine naturalmente di Gesù, diciamo come apostolo, non come Dio. Egli dice inoltre che la volontà e l'attività dei cristiani entrano a far parte dell'opera di Dio, e questo è certo ed è vero. Un'opera guidata dal suo disegno di salvezza in Cristo. Paolo, infine, si affida alla testimonianza della comunità, ciò che per lui è un motivo di gloria. La fatica dell'Apostolo è anche paragonata allo sforzo dell'atleta nello stadio e prova allo stesso tempo un'inquietudine stimolante, poiché sa che la sua opera alla fine
sarà sottomesso in ultimo al giudizio di Dio.
Ma la distinzione che ha fatto Stefano può essere opportuna, comunque a me suggerisce che la distinzione fra l'opera singolare, unica di Gesù e il punto dell'imitazione, e le lettere che noi di Paolo abbiamo, le lettere, e le lettere non sono, non ci trasmettono l'evangelizzazione, perché, cioè, diciamo, tutto ciò che si doveva fare in vista del battesimo. Le lettere sono uno strumento successivo di guida. Tuttavia, anche nelle lettere, ogni tanto emergono le virtù di Gesù, cioè emerge ciò che è anche presupposto. Non dobbiamo immaginarci che bastasse il kerygma, come si dice. No, cioè, non è possibile. C'era tutto un aspetto, soprattutto verso i gentili, c'era tutto un aspetto sia morale della storia della salvezza, come anche della vita di Gesù. E ogni tanto emergono le virtù. Mi verrebbe da dire che il cosiddetto inno che abbiamo letto espande, ecco, è un testo molto ampio, espande il problema, il punto delle virtù di Gesù, che in altri punti emerge. E sono le virtù che vanno imitate, no? Giustamente, non possiamo pensare che noi facciamo quel che aveva fatto Gesù. Ecco, ma le virtù di Gesù, l'inno può essere visto molto opportunamente, secondo me, come l'esaltazione della virtù di Gesù. E difatti è tutto impostato sulle scelte di Gesù. Dal punto di vista di Gesù è abbastanza raro questo. Non è che si parla in terza persona, si dice che Gesù scelse, essendo in una condizione, scelse. Le sue scelte erano ispirate all'umiltà, all'obbedienza, eccetera. Queste sono le virtù, ecco, che no, adesso pensavo adesso questo, ma ci sono tante testimonianze sulle virtù di Gesù, l'umiltà, eccetera, e quella principale è l'amore, è morto, Cristo mi amò, eccetera. Volevo dire una parola sul problema posto da Sara, cioè il rapporto fra l'esortazione, è interessante il linguaggio, l'esortazione a darsi da fare, così vuol dire operare, darsi da fare per la salvezza. La soteria per Paolo è la salvezza finale dopo il giudizio. Bisogna distinguere nettamente quando Paolo parla della giustificazione. La giustificazione si ottiene per la fede ed è il perdono dei peccati più i doni che vengono di conseguenza. La soteria, la salvezza, si baserà sulle opere, non sulla fede. Non è che se uno crede in Cristo ha già la soteria. Paolo, questo è uguale a tutto il resto della Bibbia, uno è giudicato sulle opere. Nella salvezza finale, qui dice di darsi da fare per la salvezza dal momento che è Dio che opera in voi, cioè l'opera di Dio che Paolo qui sottolinea è ciò che deve portare a lavorare, non il contrario. La logica paolina, perché non è solo qui, è che dal momento che Dio opera, voi dovete e potete operare. Voi potete, perché Dio opera in voi, e voi dovete perciò operare. La conseguenza non è che non si deve fare, siccome fa Dio, allora non si deve operare. Si deve invece al contrario mettere in opera, soprattutto le virtù qui sono, le virtù dell'umiltà e dell'unità. I versetti 15 e 16 sono una ripresa in questa contrapposizione fra la società che qui è chiamata come nell'Antico Testamento in certi testi si chiamava Israele, ma qui riguarda la società greco-romana di Filippi, è la contrapposizione tra la società e i principi che ispirano la società, che sono i principi della competizione, che sono addirittura lodati. Il cursus honorum è una cosa fondamentale, in tutta la società greco-romana, ma non è che da noi sia molto diverso. Questo splendere significa vivere rinunciando a questi principi. E i principi sono quelli opposti, non quelli della competizione, dell'onore, ma al contrario.
Io aggiungo una cosa, perché ha detto Giovanni su questo passaggio, perché sì, anch'io ho avuto questa impressione, e mi sembra che sia, cioè, voi dovete operare perché è Dio che opera in voi, quindi non potete né tirarvi indietro, né eccetera. Però mi sembra molto sottolineato anche quello che dice con timore e tremore. Mi è sembrato molto bello, perché appunto Paolo, come dire, insiste e dice: siete davanti a Dio. E proprio perché è Dio che opera in voi, il vostro sentimento più fondo in questo muovervi, muovervi appunto operando la vostra salvezza, eccetera, deve essere appunto l'essere, lo sapere di essere davanti a Dio, e quindi ci vuole timore e tremore.
Io ho pensato il collegamento, già stato detto, con i versetti precedenti, l'inno, è molto evidente, è stato sottolineato, sono stati sottolineati anche i possibili, il modo in cui Paolo collega le virtù e anche non solo l'esempio, quindi, ma anche, come diceva Stefano, forse anche il fatto che appunto ora è il Signore, quindi bisogna considerare questo, cioè l'unicità dell'evento di Gesù, che non è ripetibile, però è l'esempio, questo non è. E anche l'esempio, il fatto che Paolo qui al versetto 12 richiami proprio l'obbedienza, che voi, miei cari, voi che siete stati sempre obbedienti, c'è un richiamo qui all'obbedienza di Gesù, il quale si è comportato come dovrebbero comportarsi i filippesi, o come si comportano, perché non è qui un rimprovero, non viene detto, è un incoraggiamento. E nei primi due versetti qualcuno parla di una tensione fra i due versetti, perché c'è una sinergia, che è sempre questione di una tensione, proprio perché chi opera non è solo Dio, ma è anche l'uomo. C'è una sinergia nella salvezza che si deve ottenere, perché Dio opera come ha operato in Gesù e come Gesù ha obbedito ciò che Gesù ha ottenuto, l'ha ottenuto per disegno di Dio, perché Dio ha operato, ma anche per sua obbedienza. Così la stessa cosa deve essere nel rapporto dei discepoli con Dio. Avevo pensato anche, se gli ultimi versetti sono molto belli, la libagione versata sul sacrificio, così viene descritto ciò che ora in questo momento Paolo può fare per i suoi cari della comunità di Filippi. C'è sempre una, anche l'offerta della sua vita è una libagione appunto sul sacrifici, descritta così, è una partecipazione molto bella questa. Però io mi ero fermato anche un'ultima parola, mi pare che sia molto importante il versetto 16, tenendo salda la parola di vita, tenendo alta la parola di vita. E questa è la, mi sembra che il punto sia l'esortazione, poi arrivi lì, è la parola della vita che dona la vita, cioè qual è questa parola? È quella che hanno ricevuto nell'annuncio che Paolo aveva fatto e che va tenuta alta. E in che modo? Aveva parlato prima dell'essere unanimi, aveva parlato dell'umiltà e ora parla appunto della perseveranza nell'obbedienza a Dio, che è una collaborazione con Dio per tenere alta la parola della vita. Mi sembra che quello sia il punto, a Paolo interessa questo e non sembra, a me non sembra che ci sia, almeno qui nei versetti di oggi e anche in quelli poi successivi, che a Filippi ci sia la persecuzione, non sembra, e proprio sbagliamo, non so, però ugualmente ci sono gli avversari, ci sono avversari che forse sono al di fuori della comunità e c'è una situazione nella quale sono invitati a tenere salda la parola della vita, non è necessaria la persecuzione. Dobbiamo pensare che i filippesi, che sono gentili nella maggior parte, la maggioranza, vivevano una situazione difficile nella società di quel momento storico. Erano come tirati fuori dalla loro vita sociale, credendo in Gesù, non potevano più partecipare alla vita dei templi, per esempio. E la vita dei templi era una vita non solo dove si faceva il culto, anche comportava una vita sociale. E quindi l'esortazione mi sembra molto forte, tenere alta la parola della vita. Preghiamo insieme, diciamo ascoltaci, o Signore.
Preghiamo quindi per tutta la Chiesa, per tutte le comunità cristiane, perché obbedendo alla parola dell'Apostolo possano operare sempre per la loro salvezza. Preghiamo. Preghiamo per ognuno di noi che ha ricevuto il dono della parola della vita, perché possiamo vivere tenendola alta, perché la luce della parola possa splendere agli occhi di tutti nella nostra vita. Preghiamo. Presentiamo al Signore con fiducia il gemito e la preghiera di tutti i nostri fratelli che sono nella prova, nella guerra, nella malattia, nell'oppressione, nella schiavitù, nell'ingiustizia, nella miseria. Perché il Signore ascolti il loro grido e esaudisca la loro speranza. Preghiamo.
Ascoltaci.
Invochiamo quindi il dono della pace per tutti gli uomini, per tutti i popoli. La pace con Dio, la pace fra gli uomini, la pace del cuore. Preghiamo.
Ascoltaci.
Ancora preghiamo in particolare per tutti i nostri ammalati, quanti ci sono più vicini, quanti confidano sulla nostra preghiera, sul nostro ricordo, la nostra solidarietà, perché il Signore sostenga tutti con la sua grazia e con la sua consolazione. Preghiamo anche per quanti sono nella solitudine degli ospedali, nella paura, nella disperazione, perché il Signore si faccia vicino a tutti. Preghiamo.
Continuiamo a pregare anche per il dramma dei migranti, per quanti continuano a morire in mare. Preghiamo perché il Signore susciti nei cuori di tutti spirito di solidarietà, di accoglienza. Preghiamo.
Ascoltaci.
Si ricorda la morte di Don Tonino Bello. Preghiamo perché tutto quello che ha operato nella sua vita porti frutti e i pastori si ispirino ai suoi esempi, alle sue parole, per tutta la Chiesa, preghiamo specialmente per la nostra Chiesa di Bologna, per gli ultimi sacerdoti che sono partiti per l'altra vita. Preghiamo.
Vorrei ricordare la morte di Giulia, una giovane mamma morta 2 o 3 anni fa, per il suo sposo, per la persona che comincia a stargli a fianco, per questa nuova vita che sta lentamente rinascendo, per i figli, per i 5 figli di Giulia, perché tutti il Signore custodisca. Preghiamo.
Preghiamo per i bambini che devono fare la prima comunione, sono una decina, perché il Signore li prepari lui e all'incontro nel sacramento e questo dono rimanga loro impresso in tutta la loro vita come opportunità per avvicinarsi a Dio. E così anche per quelli a cui negli anni passati abbiamo accompagnato a ricevere i sacramenti. Preghiamo.
E preghiamo e ricordiamo al Signore tutti i cristiani che tralasciano e abbandonano la fede e i sacramenti perché possano ritornare. Preghiamo.
Ricordiamo i nostri fratelli lontani in Medio Oriente, quelle comunità in mezzo alle quali vivono, ricordiamo quei mondi, tutto il mondo ebraico, tutto il mondo musulmano, e preghiamo per tutta quella Chiesa che vive in quei mondi, per la sua testimonianza. Preghiamo. Chi morenti di queste ore, e chi muore solo, senza alcun conforto, preghiamo. E tutto chiediamo sempre nel nome del Signore nostro Gesù, che intercede per noi accanto a Dio Padre, ove vive e regna nei secoli dei secoli.